Ora, continuando il discorso di ieri, parlavo di trovare delle connessioni in modo da adeguare meglio l'obiettivo del nostro agire rispetto poi allo scopo, all'esito, che era quello di poter cogliere l'amore di Dio per noi. E stamattina vorrei illustrare l'atteggiamento che ci aiuta a scoprire queste connessioni e a farcele vivere situazione per situazione, che sarebbe poi l'atteggiamento della, il termine delle scritture, vigilanza. Allora, i Vangeli spesso parlano siate vigilanti. Chi si chiama Gregorio? Allora stiamo vigilanti, parola. Siamo vigilanti, e corrisponde nella tradizione dell'Antico Testamento a state attenti, non dimenticate, e che si potrebbe sempre dire non tenete il cuore addormentato, fate in modo che il cuore non si addormenti. Non è tanto un riferimento diretto per la mente, il riferimento più diretto è per il cuore. Non lasciatelo addormentare, questo sarebbe. Allora, il filo delle riflessioni che farò è preso, cioè lo deduco, dalla liturgia della 19ª domenica per annum del ciclo C. Perché questa domenica comporta il Vangelo di Luca, è sempre questo famoso capitolo 12, no? Con delle immagini che sono particolarmente potenti, che però noi non riusciamo mai a cogliere. Allora, il brano, aspettate, ci sono anche altri passi, ma il passo principale è questo, no? Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Secondo me è l'immagine di riferimento sia per tutto il brano, ma anche per imparare a cogliere una dimensione particolare della vita. Come a dire, noi in genere, quando pensiamo a Dio, quando ci riferiamo a Dio, pensiamo sempre al servizio, infatti si dicono servi del Signore, chiamati a servire, sempre in funzione sua, cioè quello che noi facciamo come servizio per il Signore. La cosa direi straordinaria invece di questa immagine è esattamente il contrario. Non sono quei servi che servono il loro padrone, è il padrone che serve i suoi servi, no? E questa immagine credo che abbia, penso proprio così, una potenza di rivelazione unica, perché nessuno potrebbe riferirsi a Dio in questo modo se Dio stesso non si presentasse così, e solo Gesù può rivelare questo. Allora, io farò una serie di collegamenti per cogliere l'importanza di queste cose e soprattutto per disporre il nostro cuore a cogliere questo nella vita. Perché se si coglie questo, è come se ognuno vive dentro una dignità particolare e non c'è bisogno di risolvere i propri guai per cogliere questa dignità. Allora, c'è un passo del profeta Isaia, che adesso nella versione rinnovata è tradotta con più precisione, e suona così: io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi. Allora, l'abbinamento è la, come dire, perché è preso dal capitolo 41 di Isaia, dove si parla della liberazione del popolo dall'esilio di Babilonia. E siccome il popolo è liberato da un re persiano, Ciro, allora per avvalorare questa azione della storia, come è avvenuta nella lettura del popolo di Israele credente, allora è Dio che ha suscitato Ciro per liberare il suo popolo. La ragione è perché Dio sta con gli ultimi. In quel caso gli ultimi sono proprio loro, no? Ma il valore della profezia è molto più ampio, perché dovete intenderlo in senso causativo. Lui è proprio il primo perché sta con gli ultimi, non è il primo e sta con gli ultimi, ma c'è un nesso causativo, come a dire: chi non ha bisogno mai di dimostrare qualcosa vuol dire che ha questa verità. Allora, siccome Dio è l'Altissimo, è il primo in assoluto, non ha bisogno di sottolineare questo, e lui lo fa vedere proprio perché sta con gli ultimi. Questo nesso è ciò che regge tutta l'azione di Gesù nel suo rivelare la grandezza dell'amore di Dio come misericordia. Allora, quando Gesù va con i peccatori, va a, come dire, a mangiare, pensate all'episodio di Matteo il pubblicano, quando Matteo è chiamato alla sua sequela e lui dà una festa in casa sua e invita tutti i suoi compagni, quindi gente dalla sua risma, che non che necessariamente fossero persone cattive, però sicuramente erano persone invise alla gente, soprattutto i farisei. E quando Gesù va con i suoi discepoli c'è sempre quel gruppo di farisei e c'è quella famosa come discussione, no? E lì dove Gesù interviene, lui non lascia parlare i discepoli, interviene lui e dice: io sono stato mandato per i peccatori. Lui è, come dire, va a cercare chi è perso, no? Ecco, questa dimensione, no, dell'amore di Dio, che è un amore di misericordia, va collocato dentro questa profezia: io sono il primo e sono con gli ultimi. Voi potete collegarvi a, per esempio, un altro passo di Marco 10:45: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo servire corrisponde a quel servire della parabola. È il padrone che arriva e si mette a servire i suoi servi. Allora lì è come se dovessimo incominciare a percepire: ma in che cosa consiste questo servizio di Dio per i suoi servi? Non è una pura immagine, tanto che noi, quando dovessimo interpretarla solo come immagine, la prendiamo come di là succederà così, come se, diciamo, in paradiso avverrà questo. Ma l'immagine ha una potenza di rivelazione non per il di là, ma per il di qua, perché sta illustrando il mistero di Dio nel suo rapportarsi ai suoi figli. E la mia domanda, come sempre, è: perché noi come figli non riusciamo mai a cogliere questo? Cioè, la vita è sempre percepita come una specie di fatica immane da fare e non si coglie mai questa dimensione, no, di rivelazione di Dio che serve il suo servo. Oppure prendete anche l'altra, quella che poi commenta il Vangelo di Luca: chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Allora, tutte queste espressioni sono riferite alla figura di Gesù nel suo agire, Ma siccome Gesù nel suo agire non fa se non quello che vede fare dal Padre, allora quello che si vede in Gesù è riferito direttamente a Dio. Se lui fa così, si muove così, vuol dire che Dio si muove così e fa così. Quando il discepolo dovrà dire, allora io come posso esprimere il mio attaccamento al mio maestro? Agisce nello stesso modo. E come Gesù dice che quello che fa, lo fa perché lo vede fare dal Padre, così sarà per il suo discepolo. Fa così perché l'ha visto fare in Gesù. Cioè i collegamenti sono della stessa natura. E, ripeto, quello che per noi è difficile da cogliere è che Dio si mette a servizio e in servizio degli uomini. Allora, tutta la liturgia di questa domenica è basata, sia perché il brano di Vangelo incastona questa parabola dentro l'invito, siate vigilanti, è come dire, puntate lo sguardo, cercate di vedere di che cosa si tratta nella vita che vivete, cercate di cogliere la verità delle cose. Allora Gesù quando usa questa parabola è come se indirizzasse lo sguardo per imparare a cogliere qual è la verità. E siccome la verità che resta è sempre la verità del mistero di Dio nei nostri confronti, ogni volta che noi cogliamo la verità della vita, noi siamo illuminati sul mistero di Dio. Sempre così. Ma noi siamo un po' ostici, diciamo. Siamo piuttosto resistenti a questa rivelazione. Allora, quando Gesù parla della vigilanza, è all'interno di un contesto che suona più o meno così. Noi per vivere abbiamo bisogno di molti beni, però la vita nostra non dipende dai beni. I beni sono precari. Allora, la vigilanza deriva, in parte, o almeno noi siamo portati a pensare così, in parte dal fatto che siccome i beni sono precari, e tutti sappiamo che non possiamo appoggiarci troppo, però i beni sono anche necessari. Allora, se tu hai necessità del bene e poi non lo trovi, come fai a non essere angosciato? Ma se tu sei angosciato, in qualche modo dipendi da quel bene. E Gesù dice, non bisogna dipendere dal bene, perché la vita non dipende da questi beni. Cioè questa è un po' la nostra situazione, no? Allora, quando Gesù racconta questa parabola, ha forse l'intendimento di dire, oh, rendetevi conto che prima o dopo dovete morire, quindi cercate di muovervi in un certo modo, perché dopo... Ecco, non credo che un ammonimento di questo genere abbia un sapore evangelico. Oppure quando noi, per esempio, no? Pensate alla parabola del giudizio finale, no? Allora, quando noi ascoltiamo questa parabola, ma in tutta la storia della Chiesa, no? Pensate, ripeto, anche alle raffigurazioni del giudizio finale, no? Sembra che il clima che l'anima sente, regge razione, qui non c'è più alcuna possibilità. Oddio, e come si fa? Cioè, sembra che la cosa che viene suggerita sia la paura. Ma la paura è evangelica. Se tutto il Vangelo dice non abbiate timore, no? È come dire io ho vinto il mondo, tutte espressioni. Allora, perché noi in queste parabole e in queste rivelazioni ci lasciamo prendere dalla paura? Oppure, perché rispetto, tra virgolette, alle disgrazie della vita, e non sono poche, e noi siamo e restiamo oppressi? Perché che il dolore non è l'oppressione, sono due cose diverse. Allora, come mai? Ecco tutto l'invito, allora, siate vigilanti, imparate a cogliere la verità delle cose. Dove puntare lo sguardo? L'invito di Gesù è: Dio serve voi. Dio serve voi. E quando noi guardiamo a Gesù, noi dobbiamo leggere in Gesù è l'espressione del servizio di Dio ai suoi figli. Tutte le volte che ci riferiamo a Gesù è dentro questa prospettiva. Allora, proviamo a dire più in positivo in cosa consiste questa vigilanza. Tenendo conto dei paralleli degli altri brani in questa domenica, la prima lettura è presa dal libro della Sapienza, e incomincia così. Ah, giusto, giusto. Allora, è libro della Sapienza, capitolo 18, i versetti 6 e 9. La notte della liberazione fu preannunciata ai nostri padri perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. In realtà nella traduzione di prima, e forse nelle orecchie, voi avete un'altra traduzione che suona così. Quella notte fu preannunziata ai nostri padri perché, sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di buon animo. Invece ho tradotto diversamente adesso. Comunque, allora, la vigilanza corrisponde all'esperienza di fede che equivale a vivere nell'orizzonte di una promessa che ha toccato il nostro cuore. Allora, quando si fa l'invito della vigilanza, l'accento non è sulla fatica dello stare svegli, ma è sulla passione che ti tiene sveglio. Come dire, quando tu aspetti una cosa che proprio non ti addormenti, sei lì pronto ad accoglierla, no? Se invece devi aspettare, però non ti interessa tanto, mi viene sonno, vado a dormire, aspetto un po', non passa mai il tempo. Questo accento non a partire da noi, ma a partire dalla percezione che Dio è fedele alla sua alleanza. Ora, questa domenica incomincia con quest'antifona. Sii fedele, Signore, alla tua alleanza. Non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. Cioè, è l'invito a Dio ad essere fedele alla sua alleanza. Come a dire, il cuore sente che questa è una verità, ma teme di non goderla, teme di non percepirla a sufficienza. Allora, nella preghiera, è la tensione del nostro cuore, non è che si fa leva, allora io la devo, no, è come se si invita a Dio, oh, tocca a te, sei tu che. Allora, la preghiera invita Dio a stare fedele alla sua alleanza. Nella dimensione della rivelazione di Gesù, questo corrisponde a il regno di Dio è arrivato a voi. Questa è una delle espressioni tipiche della predicazione di Gesù, no? Ma è arrivato a voi per qualcosa? È arrivato a voi perché ci sono io. Non è né immediata né scontata questa percezione. Quando lui dice il regno di Dio è venuto, è arrivato, è come se dicesse dovete guardare me, quello che dico, quello che faccio. In questo leggere il regno di Dio che è arrivato, leggere la fedeltà di Dio alla sua alleanza. Però tutti capiamo che questo non è scontato. Quanti hanno creduto davanti alla persona, alla figura di Gesù? E a volte noi facciamo questa, è una specie di pia giustificazione per noi, come se dicessimo, se fossimo stati da noi, no? Quando Gesù parlava, vedendolo così, sarebbe stato diverso, ci viene spontaneo fare così, no? Ma nella nostra stessa situazione si sono trovati, cioè nella situazione di questa immagine si sono trovati molti, ma per molti non è scattato questo. Chi ci dice che per noi sarebbe scattato? Allora, questo rifarsi, no? Certo che fossimo stati lì, avessimo potuto domandare direttamente, non toccare. Questo ci dice quanto noi viviamo delle nostre proiezioni e non della verità delle cose. Perché il Signore era tanto presente là, a quel tempo, come presente qui, adesso. La condizione per poterci aprire al suo mistero è la stessa, non cambia. Allora, l'invito è, possiamo vedere in Lui come la venuta del Regno di Dio in mezzo a noi? La venuta, il vedere il Regno di Dio vicino? E allora leggete sempre in questa, in questa ottica, il cuore come fa a cogliere che il Regno di Dio è venuto? Come fa a cogliere che Gesù è la manifestazione del Regno di Dio? Secondo voi, cosa deve guardare? Allora, io lo spiego così. Stamattina vi accennavo a che se noi deriviamo da Dio, abbiamo nostalgia di Dio, come sempre, no? Abbiamo nostalgia delle origini, no? Va bene. Ma non si tratta solo di questo. Si tratta che se noi siamo fatti sulla misura di Dio, vuol dire che anche le tensioni del nostro cuore si realizzano su questa misura. E vi dicevano, noi abbiamo anche nostalgia dell'agire di Dio. Ora, quando Dio rivela il suo amore per noi, è per poter attirarci alla comunione con sé. E la cifra di questa comunione è quella che noi chiamiamo la gioia. Il partecipare, come è bello mangiare il pane nel regno di Dio. È un po' l'immagine che riassume. Allora, quando noi nella vita, sia che facciamo il bene, sia che facciamo il male, quando il cuore non coglie, non percepisce questo, vuol dire che o il bene lo facciamo per vanto, o per dovere, o per necessità, oppure il male lo facciamo nell'illusione di trovare un bene. Comunque, non siamo dentro questa verità. E se guardate, provate ad analizzare il bene che si fa o il male che si fa, non è mai nell'ottica di questo Dio che serve l'uomo. Provate a guardare. Non è mai così. Perché quando fosse così, allora quella nostalgia dell'agire di Dio che anche il nostro cuore ha, comporterebbe la stessa tensione. Poi aggiungerò dopo dei particolari per non lasciare delle ambiguità. Ma il movimento è di questo tipo. E vi dicevo anche, no? Che noi dobbiamo imparare a leggere quello che noi sentiamo nel nostro cuore come una provvidenza di Dio, non come un motivo di rabbia o di rivendicazione. Perché se il cuore non gode, non può godere, e non però non intendete mangio gelato, sono contento. La letizia e il godere da questo punto di vista è spesso accompagnato dall'angoscia, ma l'accenderò dopo. Comunque, quando il cuore non gode, non dovete andare contro il cuore, perché il cuore vi segnala solo che quella misura su cui lui è fatto non è soddisfatta. Se voi rivendicate la soddisfazione senza disporvi nella condizione che vi permette di godere, potete rivendicare 1000 anni. Perché se voi otteneste questo godimento con la rivendicazione, sarebbe come, perdonate, pensate alla tentazione di Gesù. Lui può trasformare le pietre in pane. Se io fossi un mago e dicessi: tu hai questo potere, puoi risolvere il problema della fame, fai quello che vuoi, tu cosa fai? Lo tieni per te o lo... Normalmente non lo faremo, no? È un potere tale e noi lo vivremo così. E perché Gesù non l'ha fatto? Noi belli belli andremo a scegliere il bene come tentazione massima. E noi non ci rendiamo conto di questo. Tenete conto ancora di questo particolare. Quando Gesù è tentato, non è, diciamo così, vuoto dello spirito e quindi c'è spazio per la tentazione. È tentato proprio perché è pieno dello spirito. Anche questo, noi siamo lontani 50.000 chilometri dal vivere le cose in questo modo. Noi viviamo sempre la tentazione come, non so, io sono attaccato al male, chissà cosa ho fatto, c'è qualcosa che non funziona, sempre così. Mai la tentazione nell'ottica, se tu subisci quella tentazione, è il segnale della provvidenza di Dio per te. Che cosa devi leggere? Allora, riportate per il cuore. Che cosa manca al cuore perché sia veritiero, perché risponda a questa nostalgia? Se voi incominciate a fargli domande così, man mano che il cuore vi fa registrare o la tentazione o la rabbia o qualsiasi cosa di cui noi siamo pieni, a poco sareste guidati e non avete bisogno che nessuno vi dica niente, siete come guidati a dire: ma allora è proprio vero, se io perseguo questo e non corrispondo, come faccio a essere contento? Allora, Signore, così non va, non so come fare, ma così non va. E incominciate a rassegnare le vostre urgenze interiori nelle mani di un altro, cioè del vostro Dio. Man mano che fate questo, voi siete liberi dalla vostra condanna, più liberi rispetto alla verità che prima o dopo conquisterà il vostro cuore. E quando ve lo conquista è sempre nell'ottica di questo agire di Dio. Dio che si mette a servizio e in servizio dei suoi figli. E non è un fare, ma è un esito del fare. Il fare si fa alcune cose, e nella vita bisogna fare. Non quello di: ah, io prego, mi chiudo, prego e sto. Ti ricordo che quando i primi tempi noi abbiamo incominciato la nostra vita, allora, era il tempo in cui tutti bisogna andare nel mondo, bisogna fare, bisogna disfare, no? E noi detto: no, bisogna pregare. Dopo 25 anni, qua, dopo gli anni 70-75, non so se vi ricordate, i più vecchi si ricordano, se vi ricordate, io mi ricordo tutte le allora si parlava, non so, i figli dei fiori, no? Come quel movimento che è incominciato dalla California, poi... allora, la tensione, dunque, si era così ormai impoveriti come mondo interiore che si sognava solo la conquista di un altro mondo interiore. Allora, il mondo si è popolato di gente che andava in giro a cercare la preghiera, la realizzazione. Tra l'altro hanno fatto una ricerca che la gran parte della gente che è partita in America, sono state ricerche di là e ha girato poi il mondo, la gran parte è diventata pazza nel senso che è proprio svanita. Eppure i desideri non erano fasulli. Deduzione mia. Dopo, quindi, quando è scattato questo clima, allora molti, mi ricordo io, venivano nella comunità, padre deve insegnare a pregare, e io prima facevo qualche domanda per dire come uno vive, eccetera, e rendevo conto che questo qui vuole scappare ha una situazione, non vuole affrontare questo, ma se vuoi pregare devi, non so, curare tuo fratello che è lì, no? E no, la preghiera è più importante, e allora impara da solo. È come dire, c'è stata l'epoca in cui noi che avevamo fatto la scelta di dire la preghiera conta, no, in quel modo la preghiera non conta niente. Poi nella vita è sempre così, sempre così, si va a ondare. Però per sottolineare che anche a livello di movimenti culturali, noi siamo sempre un po' sbaldottati, no? Invece in questo contesto è, quando la preghiera diventa potente, quando attiva questa vigilanza rispetto all'agire di Dio per noi. E se tu cogli questo, e non puoi che coglierlo nel tuo cuore e nel contesto della tua vita concreta, allora quello che il Signore dispone, non bisogna andare a cercarlo, quello che il Signore, come dire, fa vivere, questo bisogna fare, perché quello che tu vivi a livello interiore è quello che tu sei semplicemente nel tuo vivere, va vissuto in questa stessa, come dire, in questo stesso movimento. E aggiungo questo particolare: quando noi, almeno in questa immagine, il Signore si mette a servire i suoi servi, leggete questo. Quando il Signore agisce verso di noi, pensate per esempio ai beni della creazione. C'è il sole, possiamo ancora, chi ha la vista buona può vedere il sole. E tutti i beni sono come doni di Dio. Ma ogni dono che si fa, anche nei rapporti, conta l'oggetto che ti do? L'oggetto è tanto più significativo se tu lo leghi a ciò che ha mosso, alla premura che ha dato questo, no? Ma noi, di tutti i beni che noi godiamo, noi leggiamo dietro la premura che ce li consente? Ho fatto degli esercizi in questo senso. Tenuto conto del corpo di quante membra è fatto, no? Ora i capelli, gli occhi, il naso, la bocca. Io mi accorgo che è tutta un'armonia, no, però se mi manca un occhio, mi registro su. Se uno ha un male un dito, se c'è una cosa che non funziona, si registra subito, no? Allora, perché abbiamo sempre bisogno della cosa che manca per scoprire che è preziosa? Non possiamo vivere da questo punto di vista, e la vigilanza pone qui. A me manca una cosa, perché delle 99 cose che ho è come se non avesse valore? Pensate a una malattia, tipo un cancro al seno. Uno vive con dramma questo e non si può invitare, sì, vabbè, le malattie ci sono, no? Perché per te la vita passa di lì. Però mi ricordo di una situazione recente, una donna, no, che è guarita da un cancro al seno, poi si ripresenta dopo qualche tempo, deve essere di nuovo operata e pensava che questo che non potesse succedere, no? Allora torna l'angoscia e lei si rende conto che è una paura folle che la prende e tende a chiudersi, non sopporta che gli altri, ah no, che poi tu fai l'operazione, vedrai che poi andrà bene. Ma cosa dite voi? Chi lo sa se andrà bene? Voi lo sapete. Allora, quando lei vive una cosa di questo genere, e una persona che conoscevo bene, no? E ho detto, ma se tu non sopporti questo, perché non puoi vivere? Fai tranquillo, hai mica degli obblighi verso uno o verso l'altro. Però non leggere male quello che gli altri, diciamo così, provano per te. Perché gli altri non possono conoscere il tuo dramma, ma non sono insensibili al tuo dramma. C'è anche un modo per, come dire, per dire, in qualche modo ti voglio stare vicino. Tutti sappiamo che non siamo capaci, però c'è questo. Allora io ho detto a lei, allora tu fai pure chiusa, nel senso che se ti danno fastidio gli altri, non andartela a cercare, non cercarli, però non cedere a questo, siccome tu porti una paura, allora tu vedi tutto e pensi tutto male di tutti. Non cedere a questo. Se tu non cedi a questo, vedrai che vinci le tue paure. Così è fatto? L'operazione è andata bene, però noi non sappiamo mai, no? Però il commento che è stato fatto dopo mi ha detto: padre, è la prima volta che ho la sensazione di aver vinto le mie paure. Non so cosa mi succederà, perché nessuno sa, però ho vinto le mie paure. E questo vincere le paure rende lei, sa che la vita è molto precaria, ho poi 40 anni, quindi non è che... sa che la vita è precaria, però la può vivere. Avrà un giorno, la vive un giorno, avrà 50 anni, la vive 50 anni. Nessuno può trasmettere questo all'altro. Ma quando uno accoglie il dramma, come dire, non si chiude alla verità della vita perché tu hai il dramma, allora ritorni a poter vedere la vita e tu cominci a notare molte cose che prima non notavi. Di potersi fare un caffè tranquillo è già una grande soddisfazione. Ma noi, di molte cose della vita, non cogliamo più il senso. E forse, ma questo è già una stupidaggine dire così, però la dico lo stesso, e forse molti guai che ci succedono nella vita è solo per ricordarci questo tipo di vigilanza. Se noi non avessimo nessun guaio, probabilmente vivremmo beatamente stolidi. È una parola che non si usa più nel linguaggio, ma è come se tutto fosse piatto. Uno direbbe: sì padre, ma perché 100 guai a me, non possiamo dividere un po'? Perché non dividere un po' uno con l'altro? E questo è il mistero della vita, come dicevo anche, che è inutile che noi viviamo di confronti, anche perché non risolviamo niente nei confronti. Se la mia vita è passata di lì, io devo trovare il senso della vita di lì. E forse questo è uno dei pesi più grossi del vivere. E quando noi cerchiamo di esprimere in qualche modo come siamo capaci, come siamo disposti a dare spazio, ecco, a questo servizio di Dio per gli uomini nell'amor del prossimo, noi è come se aiutassimo, senza sapere neanche come, ma come aiutassimo a percepire la vita dentro questa alleanza. E l'alleanza è legata al fatto che se la mia vita passa di lì, è la vita che devo vivere, non la devo vivere secondo le modalità che ho già pensato io. Devo vivere la vita. Io ho l'impressione che noi abbiamo desiderio di vivere, ma che viviamo molto poco. Abbiamo veramente il desiderio della vita, ma il desiderio, ma la vita, cioè il vivere, è come se è molto molto debole, diciamo. E tutto è in funzione di questa vigilanza. La vigilanza è permettere alla vita di scorrere dove scorre. E tu la devi cogliere lì. E se la cogli lì dove tu sei, allora puoi anche farne, come farla risplendere. Non so, tu hai poco o hai tanto, sei in un modo, sei in un altro, rispetto alla intensità del vivere è relativo. Quando noi diciamo che i beni sono precari, leggetele anche, tutte le modalità della vita sono precarie, anche quelle che noi vorremmo. È la vita che non è precaria, ma se tu l'accogli. E questa accoglienza è legata a questo principio di vigilanza, perché le cose non sono scontate, non sono evidenti. Può venire il Signore in persona, non è detto che tutti noi lo riconosceremo. Nessuno di noi sa chi sarebbe colui che lo può riconoscere? Eppure tutti lo desideriamo. Allora, accogliere questa precarietà delle modalità, delle condizioni della vita, delle nostre proiezioni, significa fondarsi nella fiducia in colui che comunque viene a nostro servizio. Essere sempre disposti ad accogliere Dio che ci serve. E ecco, far scattare questo significa imparare a vivere senza più qualifiche. Allora, quando Gesù e tutte le scritture, non state attenti, non addormentatevi, oppure anche dire non appesantitevi, no? È legato alla, quindi, la forza di questo invito sta tutto nel riportare il cuore a sentire l'alleanza di Dio. E noi possiamo sentirla vedendola realizzata in quel Gesù che noi cerchiamo, a cui cerchiamo di aprire le porte e che vogliamo in qualche modo, come dire, seguire. Questo desiderio è proprio quello che permette a noi di accogliere la nostra vita dentro questa prospettiva. Ma, e sottolineo, accogliere la vita concreta, accogliere noi come siamo fatti, noi nella nostra storia. Ecco perché contano molto, perdonate, i nostri peccati. Non perché ci condannano, ma perché i peccati sono, diciamo, la dimostrazione più evidente della provvidenza di Dio per noi una volta che li riconosciamo come tali. Perché se tu riconosci il tuo peccato, tu primo salvi il tuo cuore, secondo vivi un'alleanza. Non si può riconoscere il peccato se non stando in braccio a qualcuno. Da soli non si riconosce mai il proprio peccato. Si riconoscono le proprie colpe, ma più come sensi di colpa, non il proprio peccato. Per riconoscere il peccato tu devi stare in braccio a uno, se no non lo riconosci. Perché riconoscere il peccato non significa sostituirsi a Dio come condanno. Ho capito che ho sbagliato, mi aggiusto da solo. Chi si aggiusta da solo nel giudizio del peccato non ha ancora riconosciuto il peccato. Perché il peccato, una volta riconosciuto, è apertura al rapporto con colui che ci salva. È l'alleanza con Dio. È da dentro un'alleanza che si può riconoscere il peccato. Ci sarebbero tante espressioni. Per esempio, nella esperienza cristiana, quando si parla di Dio, di che Dio si parla? Allora, voi potete pensare, tipo, non so, a un filosofo che, diciamo così, riflette sul problema di Dio, sulla questione di Dio, no? L'uomo da sempre ha desiderato la verità, da sempre ha cercato Dio, e sempre lo farà. Ma nella tradizione, quindi le scritture, il Vangelo, quando si parla di che Dio si parla? Solo del, almeno rispetto al Vangelo, solo del Dio che Gesù fa vedere nel suo agire, e il suo agire è secondo quell'immagine di parabola. Se questo è il suo agire, se questo è il segreto di Dio per noi, non c'è un altro segreto della vita. Per poterlo godere occorre aprirsi a questo segreto, e questo nessuno sa come in pratica avviene nella vita di ciascuno. Nessuno lo sa. Voi non sapete cosa succederà stasera. Io posso essere qui oggi a parlare, stasera essere morto, per dire, oppure dentro una situazione esco, ve lo dicevo già dalla cosa della macchina, no? Che dicevano che non fosse voluto da fare. Che ho fatto un'immagine, no? Io prima di prendere la patente ho fatto fuori, cioè ho sfasciato una macchina. Però era già da cambiare, e siccome i primi tempi avevo sempre timore, allora io pensavo sempre che è l'ultima volta, non torno indietro. E sapeste come mi ha aiutato a percepire la verità delle circostanze? Se è l'ultima cosa che faccio, prende un altro tono la cosa che si fa. se come dire è l'ultima cosa, prende un altro tono l'importanza che tu dai alle cose. Naturalmente è un esercizio che mi è venuto, dopo è passato, poi mi sono reso conto che potevo andare anch'io in macchina, va bene, però così come suggerimento, no? Allora, nessuno di noi sa come si esprime la vita, sappiamo però che la vita passa in questo modo. E allora noi dobbiamo semplicemente fare spazio a questo, accogliere questo. E non c'è nulla di scontato. Non cercate nei beni di questo mondo quello che i beni non possono dare. I beni sono solo segnali. I padri antichi usavano questa, nell'immagine del matrimonio, dire quando io do l'anello alla donna, no? È in vista l'anello, certo che ha la sua importanza, se non altro perché è d'oro, però l'importanza è legato a quello che si vive, ma anche a quello che si vive come sentimento è importante, perché questo può tradurre una storia di vita. Allora, tutti i beni di ogni tipo, se voi li accogliete da Dio, sono tutti anelli che vi vengono dati. Allora, l'anello segnala il rapporto di Dio con voi, segnala il sentimento e segnala la storia che va compiendosi. Allora, ognuno di noi deve poter entrare in questa dinamica, lì la vigilanza sta lì, per poter far sì che si compia questa storia. Non per nulla tutte le nostre vicende sono parte di una storia sacra. Ma è sacra non perché si fanno cose sacre, è sacra perché esprime, come dire, diciamo l'inserimento in questa rivelazione del servizio di Dio agli uomini. E non è scontato entrare nella storia sacra. Di noi molte cose non le facciamo entrare in una storia sacra, molte cose. È come quando vi spiegavo, no, che il Vangelo finisce con l'immagine: a me è stato dato ogni potere. Con la testa noi sappiamo che se Gesù è Dio ha veramente ogni potere, ma il nostro cuore lo sa che lui ha ogni potere? Il nostro cuore, voi potete dare a bere finché volete, ma lui deve a poco provare che questo potere è vero. Ma quando scatta questa verità? Qualcuno vi convince di questo? Mai più. Mai più. Al massimo qualcuno vi favorisce in questo, con la sua premura, con la sua attenzione, no? Con il suo... Sì, questo lo favorisce. Ma è il cuore che si deve aprire. E ognuno sa quando si apre. Riportavano l'esempio dell'attore in quel film Ostrov, no? L'isola, che a 45 anni ha cambiato vita, e per lui è come dire la scoperta della fede. Dice: io non so se questo succede a tutti, a me è successo, io non posso più far finta che non sia successo. E allora non è che sì, qualcosa che facevo di cattivo prima non lo faccio più, ma non è che non ho peccati. Lui diceva spesso, no, che penso, faccio, poi cado, poi mi riprendo, cado, mi riprendo, ma io non posso più negare che la mia vita si gioca perché c'è questa alleanza di Dio con noi. Non sono percezioni, non so, tipo, non so, di cariche emotive, in certi momenti della vita sì, ma non è questo che conta. Conta la verità della percezione, e la verità è sempre, da questo punto di vista, molto modesta, vale a dire riguarda le cose comuni, piccole, che però ti danno, come dire, come la prospettiva, il senso, la luce. Invece noi spesso desideriamo le emozioni forti, coinvolgimenti potenti, una specie di partecipazione emotiva sempre esaltata. L'amore non è così, anche voi più giovani, non è così, per quanto sembri. Già quelli un po' più attempati lo possono dire. A volte faccio io una battuta, parlo agli uomini, non alle donne. Se una donna vi dà una carezza a 20 anni, ha un valore. Se ve lo dà a 40, ne ha un altro. Molto diverso. Ma nessuno sa in anticipo questo. E se anche ve lo dicono, voi immaginate. Ma non sapete. Allora, nello spirito è la stessa cosa. L'adesione al Signore comporta continuamente la disponibilità, cioè l'apertura della concretezza della vostra vita al suo potere, ma voi non sapete mai come questo avviene ed è un'enorme fortuna non saperlo. Solo che siccome noi pretendiamo, ci sembra una sfortuna non sapere questo, ma questo denota proprio che qualcosa non va. Allora imparare a leggere nella provvidenza di Dio quando noi sentiamo una ostruzione, quando sentiamo una resistenza, quando sentiamo un impedimento. Bisogna leggerlo in senso positivo. È Dio che è venuto, se vuol servirti qui e tu lo vuoi qui, lui aspetta. Tanto, perché se avvenisse il contrario vorrebbe dire che Dio è fatto su nostra misura, non noi sulla misura sua. E una volta che scoprite che il Dio che servite è fatto su vostra misura, alla prima reazione di esaltazione seguirà un voto assoluto. È la questione di tutte le ideologie di questo mondo. Tutte sono nate con enormi promesse e si sono risolti con immani tragedie. Avviene nella storia e avviene nelle anime. Allora, questa immagine, che poi dopo, adesso interrompiamo, vorrò come poi aggiungere qualcosa, avviene dentro questa immagine che Dio si mette a servire i suoi figli, ma noi neanche ce ne accorgiamo, noi neanche ci prestiamo attenzione. È come quando uno viaggia per la strada e deve vedere una certa cosa, per esempio, accompagnavo in Romania, no? Che io dovevo indicare la strada, ma io non ho proprio il senso dell'orientamento, e allora no, io guardavo la cartina e non vedevo niente, gli altri arrivavano prima di me a dire bisogna andare qui, non so, avevo trovato questo sistema, dove io dicevo di andare, però dovevo essere sincero, no? Gli altri capivano, tu vai dalla parte opposta che è giusto. Beh, spero che non avvenga nell'anima, però in questo senso, no, che cioè imparare a leggere in positivo, anche in questa forma, a leggere in positivo, e allora noi è come se a poco a poco cogliamo questo servizio di Dio per noi. E perdonate, e chiudo. È molto più efficace la lezione che si impara al negativo che non quella al positivo. Come dire, se tu impari in una cosa, diciamo, che ti opprime, che sbagli, è molto più efficace che non in una cosa positiva. Tu hai fatto una cosa, ti è piaciuta, va bene, però gli esiti non sono così profondi. Quando invece è negativa, gli esiti sono molto più profondi. E non per nulla si cresce assai più per i peccati, dolcemente però, riconosciuti, che non per gli atti di virtù compiuti. Non che la virtù non sia necessaria. Chiudiamo un po', dai. Ci troviamo 11:15.